Ogni volta.
Inizio da. Ok, posso.
Rebecca e Christian presentano Siedici Noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Quanto mi gasa questa sigla, cioè starei qui a ballarla. Se non fosse un programma di cinema e serie TV, starei qui a ballare. Ma invece siamo a 16 noni nella settimana della liberazione, ma anche della morte del Papa. Ma ne parleremo in questa puntata di entrambe le cose, con sobrietà. Ovviamente, sì. Con sobrietà, come ci ha chiesto il governo sui festeggiamenti del 25 aprile. Ma 16 noni, una nuova puntata dedicata a cinema e serie TV. Che questa settimana scorsa era famiglie, questa settimana torniamo a parlare di famiglie.
Il filo è sempre quello.
Esatto,
però...
intrighi, cose strane, balletti. Insomma, una puntata veramente molto articolata. Sempre qui, da Piano Locale Giovani, 16 noni Young Radio. Come sempre in diretta anche su Twitch, in video e in audio sul sito youngradio.it. Da Rebecca e Christian. Devo dire altro?
No, io direi di iniziare.
Possiamo partire?
Vai, sì.
Partiamo.
Did you masturbate this morning?
Oh, good. The embarrassing personal questions start early.
Yes or no, whenever possible, please.
Yeah, I've been looking forward to this.
Did you masturbate this morning?
No. Didn't have time.
Are you sitting down?
Yes.
Are the lights on in this room?
Yes.
Are you now in the city of Westminster?
No.
Do you enjoy toast?
Very much.
Yes or no?
Yes.
Have you ever physically assaulted a significant other during an argument?
Oh, you know I have.
Again, yes or no?
Yes. Enthusiastically.
E incominciamo un po' da un altro genere rispetto a quello che abbiamo trattato settimana scorsa. Stiamo parlando di Black Bag, che è un thriller sullo spionaggio essenzialmente, che vede i protagonisti niente meno Michael Fassbender e Kate Blanchett. Beh, direi due nomi e punto a capo. Punto a capo. Il film è di Steven Soderbergh, che noi l'abbiamo già visto, per chi non sapesse, è il regista della trilogia Ocean's 11, 12 e 13. E l'abbiamo diciamo visto dietro la macchina da presa lo scorso anno, nel 2024, con l'ultimo film in uscita che si chiama Presence, e ritorna diciamo su quello che è un po' il terreno proprio del regista. E questo film, per l'appunto, come detto precedentemente, è un thriller sullo spionaggio, perché Kate Blanchett e Michael Fassbender interpretano per l'appunto questi due spia a servizio dell'Inghilterra, dello spionaggio inglese, e essenzialmente la loro cerchia anche di amicizia è sempre legata a quella che è l'ambito segreto, quindi hanno amici prevalentemente che sono sempre spie, agenti segreti, e tutto diciamo cambia nel momento in cui viene sulla lista dei sospetti. C'è la moglie di Michael Fassbender, quindi Kate Blanchett, Catherine, e appunto in questa lista sembrerebbe che lei, fra appunto altri sospettati, possa aver tradito il proprio paese, e quindi si insidia quello che è
il dubbio.
Divisione interiore di Michael Fassbender tra servire quello che è il proprio paese, quindi il proprio lavoro,
o incriminare la moglie.
Ed è un film simile è stato fatto qualche tempo fa, nel 2016, con Aliad, un'ombra nascosta, che vedeva Brad Pitt e Marion Cotillard sempre in questi panni, perché Marion Cotillard avevano insinuato il dubbio in Brad Pitt, che era suo marito, che lei potesse essere una spia nazista. Quindi il filo è sempre quello, ma in questo caso abbiamo quel thriller un po', non dico ironico, però che ti tiene un po' col ritmo tipico anche della trilogia di Ocean Eleven, 12 e 13.
E poi molto anche tecnologico, sì. Diciamo così. A me ricorda anche una serie TV storica che è 24, che da poco ha fatto un rewatchone di tutte le puntate che abbiamo visto, dove per esempio questo tema era sempre molto forte.
volte, a volte come dire, il partner era veramente colpevole, a volte invece era ingiustamente incolpato. Quindi diciamo che questa doppia lettura della propria gestione familiare più la gestione del proprio come dire la propria appartenenza ad una alla sicurezza nazionale, diciamo così, tanto per dire tutto quello che riguarda l'esercito piuttosto che l'antiterrorismo, piuttosto che FBI o CIA, questo è un tema che tiene molto, secondo me. Poi piace molto agli americani questa cosa qui,
esatto,
perché
esatto,
è più
sì,
forte l'amore
sì,
per la patria o l'amore per la famiglia, che sono i due tensori più forti di quelli che ci sono negli Stati Uniti, no? Si tiene su questo, patria, famiglia.
Che poi, ricollegandomi al tema del matrimonio, in generale in un matrimonio ci sono i segreti per eccellenza, e
tra due spie non è bello.
E, no, però dicevo, più che altro in questo contesto, essendo due spie, uno dice un po' questa sottigliezza è appiattita, invece no. E tra l'altro la sceneggiatura è di David Koepp, che è già a penna di film tali quali Jurassic Park e Carlito's Way, che sono due film tipici del... Bello, devo vederlo, Carlito's Way, nella mia watchlist. E il film giungerà nelle sale il 30 aprile, quindi settimana prossima. E niente, per vedere Kate Blanchett e Michael Fassbender, questo è altro. I need to talk to you. I think Fred's a fan. He's never been to Madison, not that he ever told me. And he told me that the conference was in Fort Wayne that day.
Okay.
Plus, if he paid for the ticket, how did he pay for it? Because I checked the bank accounts and the credit cards.
Check out the tulip pills. Every year we get them.
Nothing. I found Polaroid film. We don't even own a Polaroid camera. So what does that tell you?
I don't know. Probably for his trains.
No. So he can take kinky sex photos with his lover and no one will see them. That's why.
Siamo a Dolland, ridente cittadina. Esiste sul serio nel Michigan, è una ridente cittadina olandese, nel senso costruita da coloni olandesi quando si trasferirono e poi è rimasta così, assomiglia con le case, eccetera. In questa cittadina tranquilla, Nicole Kidman è la protagonista, insieme a Gael García, che avete visto in questa clip, di una... non saprei come definirlo, un film che poi scopriremo durante la visione essere effettivamente un thriller. Tra l'altro dal trailer che io avevo visto me lo immaginavo anche un po' più horror, tendenzialmente. Invece no, invece è solamente un thriller, un giallo, insomma un noir, potremmo dire così, dove lei è felicemente sposata con, credo, una delle professioni più... lei è un insegnante, anche Gael García sono insegnanti in questa scuola dove lei insegna praticamente economia domestica, fondamentalmente, e lui, boh, non ho capito bene, fa il falegname, quindi le scuole americane un po' strane, no?
Sì,
fanno queste cose
sì,
così
sì.
E lei invece è sposata con Matthew McFadden, che abbiamo visto anche in varie serie TV, film, Orgoglio e Pregiudizio per l'esattezza, bravissima, che è il marito invece di Nicole Kidman, e lui fa l'optometrista, quindi noioso, cioè non... L'unica cosa che ogni tanto lui viaggia per andare a questi ipotetici convegni da optometrista, e qui, nella clip che abbiamo visto, lei scopre una multa pagata in un paese dove lui non doveva stare, gli aveva detto che era da un'altra parte, e quindi parte la caccia all'amante.
Okay,
con degli riscontri un po', come dire, divertenti, no? Perché Gael García, che è il professore un po' sfigi, un po' nerd, così, è palesemente innamorato, vorrei ben vedere, di Nicole Kidman, mentre lei cerca di capire se il marito la tradisce, in realtà tradisce il marito con lui. E da qui parte tutta una serie di cose. Come dicevo prima a Rebecca in preparazione della puntata, un film che per un'ora praticamente è questo, non capisci che cosa ti vuole raccontare. Dura un'ora e mezza, finalmente l'ultima mezz'ora parte veramente la narrazione vera del film. Cioè, si scoprono tante cose che io non vi dirò, ovviamente, perché farei mancare il colpo a sorpresa e scoprirete che cosa si cela dietro la figura del marito, ovviamente, e che cosa poi porterà tutto questo, diciamo così, questa ricerca fatta proprio da Nicole Kidman e Gael Garcia. Un film che è un misto tra un thriller noir, una, quasi una commedia, cioè dalle punte di commedia alle punte di thriller noir, è fatto benissimo. Lo trovate su Prime, a me fa arrabbiare perché i film che per un'ora non dicono un cavolo e poi agli ultimi 20 minuti sviluppano tutta la storia, e devo dire che poi lo sviluppo di tutta la storia negli ultimi mezzi minuti, scusate, l'ultima mezz'ora, mezzi minuti, come sempre c'ha un problema di fondo, che te la racconta in maniera estremamente veloce, e invece avrei preferito che, è vero che poi mi fai scoprire tutta una serie di cose, ma potevi approfondirmi un po', ragioni, cose,
esatto,
eccetera.
Perché uno dice il colpo di scena, però il colpo di scena deve essere un po' bilanciato durante tutto il film, quindi la narrazione così, per chi non vuole stare a guardarlo, ti fa perdere un po' tutto.
Sì, mi fa, non so, mi fa perdere, diciamo così, il, cioè no, più che mi fa perdere, mi lascia in bocca quella cosa di avrei voluto un po' di più, no?
Sì, un po' più di ritmo e tutto.
No, il ritmo, cioè, non è tanto il ritmo, è proprio la storia, l'approfondimento, cioè i personaggi. Avrei voluto più l'approfondimento dei personaggi. È tutto sul detto e non detto, no? Sai quando si dice il vestito bello di quella perché era il vedo e non vedo? Ecco, qua è il classico film dove c'è il detto e non detto per tutta una serie di parti del film, e poi dopo, boom, ti rivela un sacco di cose, ma non me le approfondisci. Cioè, me le riveli, succedono delle cose e rimani un po' appeso lì, ma ti chiedi perché, cosa è successo, come è iniziato, tutta una serie di cose. Però il film è godibile, lo trovate su Prime. La regista è Mimi Cave, che credo sia la sua opera prima, no, c'era Fresh del 2022, poi c'è Holland del 2025, quindi la sua seconda opera. Io ve lo consiglio, è su Prime, dateci un'occhiata come ho fatto io in queste vacanze adesso che arrivano, in questo lungo ponte.
Hai rapito Ezra?
Non l'ho rapito, sono il padre.
Devi riportarlo a casa subito. Ma dove sei finito?
Vado in viaggio con mio figlio.
Io credo che morirò vergine.
Troverai una persona che ama i dinosauri, Dostoevsky e i Griffin.
Harper ti segue sempre così?
Sì, sempre.
Che cane fortunato.
Vogliono che frequenti una scuola speciale, ma lui è l'unico che non mi faccia sentire sbagliato.
Certo che è così, perché lui è perfetto.
E torniamo a parlare di famiglia.
E torniamo a parlare di famiglia con In viaggio con mio figlio.
E torniamo a parlare anche di autismo.
Non mi spoilerare però, perché
no,
sarei...
No, ma si capiva, dai.
E vabbè, magari qualcuno che non ha visto...
Il trailer adesso.
Esatto. Comunque il film, tra l'altro, esce domani, quindi il 24 aprile. Che poi sono strasmemorata, perché guardando la data di uscita, io pensavo che il 24 aprile fosse già...
Oggi.
Fosse già...
Ah, passato, no, è il 25, venerdì,
scusa.
Lo so,
infatti, però, vabbè. Vabbè, comunque, detto questa cosa... Sì, il film è anche un road movie, se vogliamo, perché parla proprio di questa tematica della famiglia, e il protagonista appunto è un bambino autistico, ma al di là di questa problematica che è anche fobico, nel senso che oltre a, appunto alla problematica che ha, non vuole essere avvicinato da tutte le forme fisiche, quindi dall'abbraccio, e questo è chiaramente un problema. Quindi il padre, che non è tanto distante da un'altra diversità, se così vogliamo, perché decide di prendere letteralmente il figlio e portarlo in giro per le strade di Los Angeles e non solo, e di fatto è in fuga dall'FBI senza tra l'altro un grado di formazione per trattare questo tipo di problematica con il suo stesso figlio. E il regista è Tony Goldwyn. Nel cast abbiamo Bobby,
di tutto abbiamo cast,
di tutto,
ragazzi.
Abbiamo Bobby Cannavale, che appunto interpreta il padre Max, che è separato, divorziato da Jenna, che è interpretata da Rosie Byrne. In il tutto, attraverso questo illustre cast, abbiamo anche il padre di Max, che è interpretato da De Niro.
Robert De Niro, cosa vuoi che sia?
Cosa vuoi che sia, esatto, così, un nome così. E per, diciamo, tramandare questo tipo di problematica, è un po', in questo senso adesso che ve lo andrò a spiegare, il tutto dipende anche proprio dai genitori. Certo. Perché, per l'appunto, il padre è iracondo e manesco ed essenzialmente addossa alle, sul figlio le colpe del perché si sia separato. E tra l'altro questa tipologia di tematica un po' tra virgolette tossica tra padre e figlio e un po' anche quella tematica del maschilismo si tramanda, perché chiaramente le relazioni che il figlio ha avuto, quindi Max, sono relazioni dove questo suo carattere un po' così tossico e non troppo dei migliori si riversa sulle donne. Ed è un film dove praticamente non si va soltanto a trattare quello che è l'autismo, quello che sono le nostre problematiche, ma è un film dove ci pone anche l'interrogativo, come detto anche nella scorsa puntata della serie, che nessuno è normale, che tutti siamo a nostro modo diversi, perché sì, a primo attrito, se vogliamo, l'atto del padre di portare il figlio via, quindi in questo road movie, per farlo appunto un po' staccare, potrebbe risultarci appunto anormale, se vogliamo, ma siamo sempre lì, anche al solito discorso: se non ti trovi nei panni di un genitore o di qualsiasi altra persona, non puoi capire fino in fondo. E quindi è un atto sicuramente estremo, ma che denota un certo affetto, un certo amore che in qualche modo potrà andare a ristabilire questo contatto. E tra l'altro il ragazzo è stato rifiutato per ben 3 volte, se non erro, dalle scuole che le volevano accogliere.
Lo allontanato. Ricordiamo che tra l'altro il sistema americano non è quello italiano così accogliente, nel senso le scuole, anche quelle private, quando hanno problemi di questo genere, classi particolari, eccetera, oppure ti dicono proprio nelle scuole adatte alla gestione. Sì, infatti sì. Tutto nasce per questo, perché lui, la psicologa gli suggerisce di mandarlo, e la mamma separata, che tra l'altro sta con Tony Goldwyn, che è anche il regista di questo film, lo vuole mandare in una scuola speciale. Il bambino non ci vuole andare, e qui parte poi questo finto rapimento, che non è un vero rapimento. Tra l'altro nel film c'è anche Whoopi Goldberg, soprattutto Vera Farmiga, che io l'ho sempre vista in film horror, perché lei è la protagonista tanto di The Conjuring, dove era la moglie di questi strani personaggi.
Sì, non lo vedrò mai, io proprio horror.
Ma poi anche altri film, lei è proprio un'attrice da film horror.
Ma perché lei ha quello sguardo un po'...
Quindi vederla in questo film, dove invece fa la mamma amorosa, mi aspetto dove uscirà adesso il fantasma che mangia e uccide qualcuno. Però è interessante, un cast di quelli
molto vasto,
ma anche ricchissimo di persone. Beh, abbiamo detto Robert De Niro, ce ne sono veramente tanti altri anche.
E poi tra l'altro Vera Farmiga è una di quelle appunto che accoglie il loro
è la mamma della bambina
esatto,
di cui si innamora. Vabbè, non si capiva dalla clip.
Sì, va bene, diciamo così. E questo mi aggancia per dire un'altra cosa, cioè nel senso di quanto al di là dell'affetto del padre, ma delle pure relazioni tra persone che in un certo senso si parlano con onestà, può anche in qualche modo far guarire quelle problematiche di solito, o come in questo caso, vorrebbero essere emarginate, perché ricordiamo che il bambino doveva essere messo in una classe a parte. Quindi è sicuramente un film che mette insieme una serie di cose e che ci interroga su quell'etica o quella diversità, cioè tra virgolette ovviamente, che noi di solito attribuiamo a certe situazioni, ma se ci troviamo dentro possiamo un po' riscattare anche quello che pensiamo, il nostro pensiero, ecco.
La tua compagnia è nei guai.
No, non è vero.
Sì, è così.
Le recensioni non contano.
Anche la mia. Ho discusso con il sindacato. Se sciopereranno, non li dovrò pagare. Fratelli, sono vuote.
Non la nostra.
Sì, ha ragione. Una volta abbiamo chiuso le balconate e la sala si è riempita subito.
Dobbiamo fare qualcosa.
Ok, sì. Che facciamo?
Ci scambiamo i migliori talenti di Parigi e New York. Mettiamo in mostra facce nuove, riaccendiamo l'interesse per la danza.
Si tratterebbe di un anno, imparerete lo stile parigino. Dite che non torna più? Voglio Cheyenne.
Tu la disprezzi.
Ci ha fatto vendere biglietti.
Le cose si fanno interessanti.
E adesso cambiamo un po', alleggeriamo un pochino questa prima parte di puntata dedicata a film e serie TV, in una settimana dove, devo dire, a parte seconde stagioni, terze stagioni, anche interessanti, che arrivano sulle piattaforme, non c'era molta ciccia, diciamo così. Se avete letto le polemiche sulla seconda puntata di The Last of Us, piuttosto che quali sono i più bei episodi di Black Mirror, ho deciso che oggi potevamo parlare invece di una serie che parla di arte, di danza, ma soprattutto molto ironica. Non stiamo parlando di quelle serie un po' come Amici, o meglio Saranno Famosi, dove c'era l'insegnante con la bacchetta che bacchettava tutti, ma parliamo di qualcosa di più leggero. Come avete capito, c'è questa scuola, anzi questa compagnia di danza, non è proprio una scuola, inglese, newyorkese, scusatemi, che il balletto non tira più, diciamo così. Almeno questa è la trama della serie, ma anche a Parigi non si gode di buona di una buona cultura di danza, e quindi la soluzione quale potrebbe essere? Unire le due compagnie e fare un mega tour e un mega spettacolo con diciamo i migliori ballerini americani, i migliori ballerini francesi. Anzi, è proprio uno scambio per imparare come balla uno e come balla l'altro. I protagonisti di questa serie seriale sono vari, sono anche attori e ballerini, ma soprattutto i due protagonisti principali, quelli che dirigono queste due scuole di danza, diciamo non sono sempre andati d'accordo, quindi c'è un po' anche da mettersi d'accordo su chi vada in un posto e nell'altro. Diciamo che potremmo definirla una serie anche, come dire, da un po' romantica, è un po' una commedia. Arriva su Prime, una prima stagione arriva domani, sul 24, sì esatto, arriva domani su Prime, 24 aprile, ed è dedicata a tutti quelli che amano il balletto, come mia sorella, per esempio, Arianna, infatti io ho anche mandato il trailer stamattina quando la stavo preparando, tutti quelli che amano questa forma d'arte, che è vero che negli ultimi anni sta un po' perdendo, ci sarà adesso lo speciale di Bolle per il 25 aprile,
sì,
eccetera,
sì.
Però insomma un po' perché il ballo è dappertutto, ma anche un po' svilito, nel senso che non è più l'arte del balletto classico come era una volta. Adesso c'è tutta una serie di balletti, io su Instagram mi vengono sempre questi che fanno queste compagnie di step, di ballo in piazza, eccetera, che sono anche divertenti da vedere, ma sicuramente non è il ballo sulle punte e così via. E in questa serie vediamo questa distanza tra le vere ballerine, i veri ballerini sulle punte che faticano, perché ad un certo punto nella serie diranno: il ballo non è una cosa che tu puoi fare liberamente, devi soffrire. Ed è vero, chi parla con i ballerini sa che le punte fanno molto male, non ci sono vie di uscita, è quello, e per essere al top devi esercitarti tanto e devi anche un po' soffrire. Quindi insomma una serie che è divertente, però allo stesso tempo fa vedere quello che c'è dietro alla passione, ma soprattutto alla professionalità dei ballerini. Basta.
No, basta.
Bene, allora adesso invece iniziamo una parte che è dedicata sia alle rewatch, ma soprattutto dei rewatch che sono, come dire, tematizzati. Abbiamo detto 25 aprile, morte del Papa.
Quello scarafaggio nero nelle nostre mani è un assassino di partigiani, un sadico, ma è anche il più buffone, convinto di essere un batterista specializzato sul jazz. Adesso da qualche spettacolo, guarda.
E stiamo parlando di un film dedicato al 25 aprile, ma nello scegliere quale film parlare, poi ce ne sono tanti, se avete voglia di fare dei rewatch su film che parlano di guerra e resistenza ce ne sono tanti, ma un po' perché volevo riabilitare Marinelli sul fatto che l'abbiamo appena visto in M, il figlio del secolo, ma in realtà abbiamo sentito anche i suoi travagli, come dire, umani nell'interpretare il capo del fascismo, e qui allora lo recuperiamo come partigiano, il partigiano Milton, in questo film diretto, l'ultimo film diretto dai fratelli Taviani, perché dopo è morto Vittorio Taviani, se non ricordo male, e quindi l'ultimo film fatto insieme, film tratto anche questo da un libro, quello di Beppe Fenoglio, ed è un film, e anche il libro ovviamente, a cavallo tra la lotta della resistenza ma anche l'amore, perché ovviamente al centro della di questa storia, cioè la storia d'amore tra appunto il partigiano Milton, interpretato da Luca Marinelli, e Fulvia Valentina Bellè, che pare che mentre lui combatteva sulle montagne con i partigiani, come dire, ha una liaison d'amore con Giorgio, ovvero Lorenzo Richelmi, che mentre porta di spaccio eccetera, i due potrebbero intendersi, dico potrebbero perché poi non lo sappiamo, perché il viaggio che intraprende appunto Milton per andare a ritrovare Fulvia lo fa passare in quello che nel film era nelle Malghe, quindi sulle colline piemontesi più o meno, quelle zone lì, e per andare a trovare quella che era la sua fidanzata, compagna eccetera, e da lì però vede tutto l'orrore della guerra, dei combattimenti eccetera. Quindi un film che è un libro che prende a pretesto una storia d'amore, che però ci fa vedere esattamente quello che è stata la lotta partigiana.
Ti dirò che il film io l'ho visto all'inizio delle superiori, perché mm-hmm. avevo letto il libro, quindi ho detto mi leggo prima il libro e poi mi vedo il film. Ma il film non era piaciuto, perché ovviamente leggendo il libro cioè proprio davvero poco c'era, non lo so, non mi aveva convinto anche come narrazione tutto. Dovrò rivedermelo, anche perché sai, rivedendo i film dopo anni con una differente sensibilità,
anche con gli olti magari un po' più adulti,
esatto.
Poi è sempre quello il problema dei film, delle serie che rivediamo dei film, delle serie che sono tratte da libri,
sono
che abbiamo letto e abbiamo anche avuto delle immaginazioni, no? Ad esempio penso sempre a Profumo, storia di un assassino, che io quando ho visto la serie, e anche c'è una serie su Profumo tedesca, esatto, che però diciamo quella mi è piaciuta più del film, perché mentre il film voleva attenersi all'epoca storica del libro, mm-hmm. eccetera, non mi è piaciuta perché si è dato troppo slancio all'idea che lui fosse un serial killer, mentre dal libro...
Ma mi ha traumatizzato quel film, infatti.
Sì, ma il libro dice tutt'altro, nel senso, parte da un presupposto diverso, che poi ci sia la storia che lui uccide le donne, però lo fa in maniera diversa, mentre mi è piaciuta di più la serie perché riprende da Profumo diciamo lo spunto creativo, mm-hmm. ma poi l'ambiente in era moderna, e quindi come dire, non mi fa pesare il fatto che ci siano delle distinzioni e si lavori di più sul serial killer. Quindi anche quando vediamo un film come questo, se magari abbiamo amato soprattutto quel
film, devi sempre andare con le pinze, perché gli adattamenti cinematografici sono un rischio, perché il libro è completamente un'altra...
Anche su M, il figlio del secolo, benché poi tutta la parte, diciamo, sceneggiatura sia stata curata anche dall'autore del libro, qualcuno ha storto il naso dicendo che dal libro alla serie c'era qualche differenza.
Ma non è neanche facile, perché per fini della trama e tutto devi per forza redattare.
Lo diciamo sempre, questa cosa qui. E questo perché ovviamente il 25 aprile è alle porte, perché mm-hmm. ci ascolta, e domani in podcast per chi ci ascolta in diretta è fra un paio di giorni, mm-hmm. e quindi volevamo ricordare. Ma questa è anche questa parte dedicata, diciamo, ai Rewatch, la settimana della morte del Papa. Sabato ci saranno i funerali, e noi vi volevamo lasciare con due suggestioni. Uno che abbiamo presentato tra l'altro poco tempo fa, perché era candidato anche agli Oscar, ha anche vinto dei premi,
la sceneggiatura non originale,
esatto, mm-hmm. che è Conclave, ovviamente, ed è facile, e ci viene facile dire,
ci viene facile
film che parla del conclave che si riunirà, credo, settimana prossima, tra qualche giorno, comunque dopo il funerale del Papa. Il conclave, per chi non lo sapesse, è quello che poi eleggerà il Papa. Quindi adesso chissà che quel film vi dia qualche...
Ma anche... quel film adesso è ovunque, su Instagram, nei telegiornali,
certo. Credo che
dovunque.
Tra l'altro sia in Sky prima fila, quindi ancora non...
No, su Now, cioè su Now c'è.
Sì, però...
Però su Sky non lo so. Cioè, se...
Io magari adesso l'hanno reso libero, perché fino a qualche giorno fa era solo prima fila per... Quindi lo potete
per
andare
Now,
a recuperare, perché
non
Now
mi
o Sky
funziona, sì.
Potete andarlo a recuperare in On Demand. E l'altro, rimaniamo sempre su Now On Demand, perché credo ormai siano passati, era prima della pandemia,
sì, era 2019
Young Pope, ovvero il giovane papa, Vedi che torna, vedi, cioè, torna Jude Law, che ne abbiamo parlato prima,
eh
no?
Sì, io non ho detto, non ho fatto commenti all'inizio perché erano out. Vabbè, questa serie infatti ha approdato su Sky intorno al 2019, è stata girata a Cinecittà e vede la regia del premio Oscar Paolo Sorrentino. Il giovane papa, per l'appunto, è interpretato da Jude Law, che veste le vesti di Pio XIII, cioè...
Che veniva facile.
Sì, esatto. Lenny Belaro. No, non volevo cercare un vocabolario aulico. E è una serie molto interessante, a parte il cast che è molto ricco, vediamo Silvio Orlando, c'è Stefano Accorsi anche nel ruolo del presidente, ed è una serie che... narra la vicenda, per l'appunto, del giovane papa, un papa con un certo fascino, eletto primo papa americano dal conclave ma in maniera strategica, perché pensavano che insomma facesse una linea, diciamo, papale, se vogliamo, molto, molto giusta. In realtà è un papa pieno di contraddizioni, perché se alcune volte ironico, se alcune volte vicino a quella che è la sofferenza, magari nella scena dopo non è così. È un papa che, in un certo senso, come dice anche Paolo Sorrentino, in questa serie mette in scena quelli che sono i segni evidenti dell'esistenza di Dio e i segni evidenti dell'assenza di Dio, perché anche io l'ho vista proprio appena più o meno era uscita, nel momento in cui vedi tutta la narrazione, vedi quello che è il ruolo di Jude Law, è un ruolo un po' enigmatico, perché non sai esattamente qual è la sua idea. Lui vuole fare la rivoluzione, però come? In ogni puntata praticamente ti stravolge la sua idea originaria,
certo,
se vogliamo. Ed è
più che il papa ci ricorda un'altra persona, però va bene.
Ed è una serie, appunto, dai tratti anche ironici, perché c'è Silvio Orlando, c'è un cast appunto italiano, e poi è seguita da The New Pope, che invece vede Gian Malkovich.
Esatto. E tra l'altro possiamo dirla, è una delle prime serie, diciamo, di qualità italiane che sono arrivate sulla piattaforma,
sì,
Sky. C'era già stata, sì, ovviamente Gomorra, che era stata la prima, ma di questo, con questo taglio, forse è stata
un taglio anche molto scenografico, anche
sì,
come...
sì, 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 la fotografia,
sono... sì.
Tutto.
Sì.
Tra l'altro, chissà se poi Sorrentino non ci abbia azzeccato, perché adesso facciamo un po' di gossip da così.
Da fuori onda,
una delle,
diciamo,
cose che si ventila è che in questo conclave proprio, sì, gli americani possano giocare un ruolo per quanto riguarda l'aggregazione dei, diciamo, non c'è la destra e la sinistra all'interno del conclave papale, diciamo così, del Vaticano, ma sicuramente abbiamo visto in questi 15 anni di papato, credo, più o meno adesso
13,
vado, 13 anni, sì,
sì,
più o meno. Francesco è stato un papa progressista sotto alcuni aspetti, possiamo dire. Ci si aspetta che loro possano essere invece gli aggregatori di un polo conservatore, proprio perché 3 su 5, mi pare, o forse sono di più, i vescovi, gli arcivescovi, i cardinali, insomma, che stanno all'interno del conclave, sono palesemente trampiani. Quindi chissà, e quindi in contrasto anche con
infatti,
la politica
infatti,
di Francesco. Quindi chissà che non ci abbia visto alla lunga Sorrentino in Young Pop,
ma,
su questa cosa qui.
Ma ricollegandomi a Conclave, anche
sì,
Conclave, perché anche lì c'era una spinta tra eleggere un papa tradizionalista, cioè
conservatore,
tedesco,
diciamo,
e
così,
quello più aperto, che è interpretato a Salitucci.
Che chi ha visto quello ci riguardava un po' anche
come nacque
Ratzinger, il papa tedesco,
sì,
cioè
sì,
un
sì,
po' hanno rivisto qualcuno, un po' una mezza storia vera da come nacque Ratzinger. Ratzinger, che era, in effetti, era un po' l'opposto di Francesco, era un po' più,
sì,
conservatore, un po' più fedele alla dottrina. Quindi sarà molto interessante vedere tra Young Pop, New Pop
e The Two Pops, per
esatto,
parlare di Ratzinger,
esatto, che cosa viene fuori. Bene, noi siamo in chiusura, volevo solo dire che una questione privata, non l'ho detto prima, ma se lo volete vedere è gratis su RaiPlay, quindi potete andare su RaiPlay e vedervelo tranquillamente come film. La puntata però ormai è finita, perché il tempo, siamo anche un po' andati oltre il nostro tempo, come al solito abbiamo sforato di 2 minuti. La puntata finisce qui, come sempre potete rivedere audio ovviamente sul nostro sito, video sul nostro profilo YouTube nella sezione 16 noni, quindi il podcast 16 noni. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, ci siamo?
Sì,
ci siamo, non ci sono feste, non siamo in festa.
No, tanto il 25 è venerdì, quindi a posto.
Ma noi andiamo in onda
mercoledì
30,
è tutto,
quindi
a posto.
È tutto a posto. Ci siamo, quindi puntata prima del 1° maggio, magari faremo uno speciale anche prima del 1° maggio.
Questa volta ci dobbiamo
pensare. Intanto buona liberazione a tutti, ma con sobrietà, mi raccomando. Non siate poco sobri nel festeggiare la nostra liberazione dal nazifascismo.
Buona serata.